davanti all'udienza ha pronunciato la seguente ordinanza. Sull'eccezione sollevata dall'avvocato Lamma per la difesa Arculeo e Valguarnera, ritenuta nell'opportunità alla stregua di quanto esposto, sentite le parti, revoca l'ordinanza 28 maggio 2009 nella parte riguardante la dichiarazione di contumacia di Arculeo e Valguarnera, dispone lo stralcio delle relative posizioni, fissa l'udienza per la trattazione al 13 luglio 2009, dispone la notifica urgente tramite polizia giudiziaria della citazione ai predetti imputati e la notifica con lo stesso mezzo dell'impugnazione del procuratore generale all'Arculeo. Allora andiamo avanti. Bene, allora si comincia la discussione. Mi pare che non hanno detto che la citazione andava fatta, l'impugnazione, l'avvocato Lamma? Avvocato Lamma, la mancata notifica dell'impugnazione riguarda solo Arculeo? Va bene, grazie. Allora passiamo alla discussione. Procuratore generale. Sì. Nessuno si è opposto. Del resto. Va bene, la ringrazio. Prego. Cosa c'è? Avvocato Olivieri? Come? Non funziona? Su questo non riesco forse alzandolo un pochino, tenendolo più vicino al viso, magari se lo toglie sarebbe meglio. Prova. Liberarlo dal, ecco.
Si sente? Sì, adesso sì.
Ora si sente?
Dicevo, vi è stato questo provvedimento del prefetto che in vista dei prevedibili disordini e turbative, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico della legge DPS, ha disposto la creazione di quella che poi è stata definita la zona rossa, a decorrere dalle ore 7 del 18 luglio 2001 fino alle ore 20 della domenica successiva, 22 luglio. Ricordo pure, pacifico, che in tale area veniva fatto divieto, tra gli altri, di accesso pedonale, di accesso e sosta veicolare, di divieto di pubbliche manifestazioni, di qualsiasi genere, questo all'interno della zona rossa. Disponeva altresì la creazione di un'altra area, altra zona di rispetto, la cosiddetta zona gialla, per lo stesso orario della zona rossa. Anche in tale area veniva fatto divieto, tra gli altri, di pubbliche manifestazioni di qualsiasi tipo. Questo lo dico per dimostrare e confermare, se ve ne fosse bisogno, che in relazione alle condotte dei singoli e di quelle odierne imputazioni, che sono le sole che ci interessano, non è possibile distinguere a prioristicamente, come invece è stato fatto in alcuni punti della sentenza di primo grado, tra chi apparteneva ai cosiddetti black bloc e chi no, o meglio, per chi è stato provatamente aderente ai cosiddetti black bloc e chi no. Tutti infatti conoscevano, ai sensi di legge, i limiti delle zone rosse e gialle segnalati in loco e presidiati anche dalle forze dell'ordine. Peraltro bisogna ricordare che alcune associazioni da alcune associazioni venne anche fatto ricorso al TAR, che decise nel senso della compatibilità con le esigenze di prevenzione e di sicurezza del vertice che in quei giorni doveva svolgersi a Genova della creazione delle zone. A seguito dell'ordinanza, come era previsto, il 20 giugno 2001 il questore ha emesso un'ordinanza che stabiliva nel dettaglio i confini delle zone. È in questo quadro che i gruppi attivisti italiani contro la globalizzazione si organizzarono per tempo e il 19 dicembre 2000 nasceva il patto di lavoro, cioè un coordinamento di organizzazione che in seguito assumerà la dicitura di Genoa Social Forum. In realtà, anche questo è pacifico, non vi era una sola associazione, ma vi convergevano realtà molto variegate, tutte accomunate dall'atteggiamento fortemente critico nei confronti dei cosiddetti otto grandi. Anche questo è stato riferito nel dibattimento, il primo test dai testi Bolini, Agnoletto, Casarini, eccetera. Alle successive manifestazioni si è calcolato che parteciparono circa 700 gruppi e associazioni di diversa ispirazione. Peraltro lo stesso General Social Forum, dirò perché mi servono queste annotazioni, chiese tramite il portavoce Agnoletto e Luca Casarini addirittura l'annullamento del G8. Secondo il General Social Forum, infatti, la riunione dei capi di Stato e di Governo era da considerarsi illegittima, perché pochi uomini potenti avrebbero preso decisioni destinate a condizionare i popoli non rappresentati dal G8. E perché il divieto di entrare liberamente nella zona rossa era considerato limitativo delle libertà costituzionali. Come si ricorderà, il governo rifiutò la richiesta, adducendo a motivo gli impegni internazionali, ancorché presi dal precedente governo, e che in ogni caso prescindevano dal governo pro tempore in carica. Nell'ambito del Genoa Social Forum e proveniente dai centri sociali del nord-est vi erano poi le cosiddette tute bianche, il cui portavoce appunto era il Casarini. Anche le tute bianche misero, ed è in atti, una, tra virgolette, dichiarazione di guerra ai potenti dell'ingiustizia e della miseria, inneggiante allo scontro con le forze dell'ordine che avrebbero protetto i ricchi e potenti e utilizzando appunto parole, cito testualmente, guerra, lotta, attacco alla zona rossa.
Scusi, niente.
Solo a posteriori e a processo iniziato il Casarini ha detto, i verbali di udienza sono agli atti, e ha tentato di sminuire la portata di questa dichiarazione di guerra sostenendone la natura allegorica e simbolica e nulla più. Ad avviso di questo ufficio, peraltro, queste asserzioni non sono compatibili né con il tenore letterale della dichiarazione di guerra che abbiamo visto, né con i comportamenti concretamente tenuti nei giorni di che trattasi, 20 e 21 luglio. E come sia possibile credere che fosse una dichiarazione meramente allegorica, io sinceramente non capisco. Già in primo grado si è notato, lo ha detto il Tribunale, che azione diretta e non violenta delle tute bianche nel loro complesso, perché vi sono state la stragrande maggioranza di persone pacifiche, questo non lo contestiamo, non è stato per nulla coincidente con i principi dell'azione violente di tipo gandhiano che avevano sbandierato. Come lo stesso Casarini nel corso dell'audizione davanti al Comitato in parlamentare di indagine ha detto, cito anche qui testualmente, per quanto riguarda le pratiche della disobbedienza civile, esse non si configurano affatto come una simulazione, ma erano dirette a dichiarare la volontà di superare una linea invalicabile. Secondo il nostro punto di vista, questo è un comportamento, costituisce un comportamento che era ed è illecito. Il fine dimostrativo non fa certo diventare lecito lo sfondamento e lo sconfinamento, o meglio il tentativo di sconfinamento, nella zona rossa. E comunque, come ripete la giurisprudenza costante, il tentativo avrebbe dovuto comunque essere fatto senza utilizzare alcun strumento illecito, tantomeno la violenza. Anche gli strumenti che sono stati definiti di protezione, che sarebbero secondo loro leciti, indossare caschi, utilizzare scudi, si vedrà che non lo sono. La legge infatti non ne consente affatto l'uso durante le manifestazioni pubbliche. Ancora Casarini ha affermato che non può in alcun modo essere associato ad intenti bellico-militare indossare caschi e bardature. Non significa quindi salire il primo gradino di un'escalation della violenza di piazza. Per noi è stato l'opposto. Però poi ha detto: l'impatto con le forze dell'ordine è stato messo in conto, ma l'utilizzo degli strumenti di protezione ha permesso di attenuare la paura. È parere di molti, dice lui, che la disobbedienza civile protetta abbia contribuito a traghettare ampi settori di movimento da forme di protesta nichiliste e distruttive a una pratica non meno radicale. Ecco, questo è il motivo fondamentale perché, a nostro avviso, la presenza in testa al corteo del cosiddetto gruppo di contatto, che come noto era composto da avvocati, parlamentari, portavoce delle associazioni, centri sociali, che partecipavano alla manifestazione con lo scopo di dichiarare gli obiettivi, non solo non giustifica, ma non poteva permettere l'uso di mezzi consentiti. E non mi riferisco appunto solo all'uso della violenza, ma anche all'uso di caschi, scudi, eccetera. E dimostra soprattutto la natura ambigua fin dall'inizio dei cortei, anche delle tute bianche. E dimostra anche, per quanto riguarda i singoli, la volontà di usare la forza non solo per resistere, ma anche per attaccare le forze dell'ordine. Comunque disobbedendo alle limitazioni imposte dalla legge e dalle ordinanze che abbiamo visto. A parere di questo ufficio sarebbe comunque sbagliato rapportare la responsabilità di un qualsiasi soggetto alla sua affermata partecipazione a un corteo o ad un altro, o a petizioni di principio piuttosto che ad altre. Quello che contano sono i comportamenti concretamente tenuti, e ciò sia perché la responsabilità penale è personale, sia perché i comportamenti concreti possono divergere, purtroppo, dalle affermazioni di principio. Sia, infine, perché molteplici elementi dimostrano, e lo vediamo, lo vedremo, che molti soggetti, in realtà appartenenti al gruppo del cosiddetto Black Bloc, si sono mimetizzati nel gruppo delle tute bianche, e solo per portare a termine con maggiore facilità e minore rischio le proprie azioni violente, preordinate e delittuose. Qui devo rilevare subito, a titolo di concorso morale e materiale, che poiché non poche persone appunto si erano effettivamente infiltrate nel corteo delle tute bianche per uscirne di volta in volta a commettere atti che secondo noi configurano devastazione e saccheggio, questo non poteva sfuggire all'attenzione e al controllo dell'organizzazione dello stesso Genoa Social Forum. Comunque, se l'attenzione e il controllo non sono riusciti a chi aderiva al corteo, era immesso nel corteo proprio per le funzioni di tutela dell'ordine, non si vede poi come questa carenza di distinzione possa essere applicata alle forze dell'ordine, perché poi vedremo che quello che viene imputato alla cosiddetta carica dei carabinieri è d'aver fatto la carica contro un corteo del tutto pacifico. Quelli che erano dentro non avrebbero capito, non avrebbero potuto impedire le infiltrazioni, lo avrebbero dovuto capire i carabinieri dall'esterno. E a noi questo pare assurdo. Pare assurdo pretendere un simile controllo ed una impossibile distinzione, scusando i responsabili del Genoa Social Forum, o meglio, dei responsabili del controllo, e poi sparare a zero sulle forze di polizia che avrebbero attaccato un corteo inerme. Ciò che doveva farsi contro i facinorosi oggettivamente inseriti, oggettivamente uscenti e rientranti nel corteo, non poteva, a nostro avviso, che riverberarsi contro il corteo stesso, o quantomeno nelle sue prime file, dopo il cosiddetto gruppo di contatto. Peraltro, neppure il Tribunale, in primo grado, ha ritenuto trattarsi di pochi facinorosi estranei dal corteo all'organizzazione, poiché è pacifico, leggo quanto è scritto a pagina 211 della sentenza, che l'apparato difensivo costituito dagli scudi di plexiglass e dalle protezioni personali faceva capo alla responsabilità dell'intero GSF. E lo stesso Tribunale ha osservato testualmente che a leggere a distanza di tempo e con il dovuto distacco le dichiarazioni e i patti che le tute bianche proclamavano pubblicamente, fa sorgere perplessità per il tono volutamente sopra le righe e per la violenza verbale in essi contenuta, onde appare contraddittorio il messaggio di chi dichiara una guerra, intende abbattere un muro, dichiara di voler assediare gli otto grandi e tentare di invadere la zona rossa, testualmente, poi dice volevamo solo fare un'azione teorica e dimostrativa. Ed è proprio questo stato di fatto di violenza generalizzata che è stato sempre utilizzato anche prima e dopo i fatti di Genova, purtroppo anche a Genova, dai black bloc che fisicamente riescono, e non è poi così difficile, ad apparire ed essere tutt'uno con i manifestanti che teoricamente fanno parte di altre associazioni. Infatti, i filmati sono in atti, i black bloc utilizzarono, è vero, l'abbigliamento tipico, cioè il loro tipico passamontagna, magliette, sciarpe di colore nero, ma non fin dall'inizio, bensì durante lo svolgimento delle manifestazioni teoricamente pacifiche ed ogni volta poco prima di procedere agli attacchi durante lo svolgimento delle manifestazioni pacifiche. Dopo gli attacchi e le violenze, essi tornano ad indossare i comuni capi di vestiario in modo da confondersi facilmente con la folla non violenta. Tale circostanza è stata riportata anche dal teste Amadori nelle sue dichiarazioni. Detto per inciso, è proprio tale fatto che ha portato le forze di polizia all'irruzione della scuola Diaz, della quale si parla in altro processo, ove pure si sono verificati illeciti penali, e che peraltro la Procura ed anche questo ufficio sta perseguendo con non minore impegno nei confronti degli stessi appartenenti alle forze dell'ordine, quindi qui non c'è una scelta di campo. Secondo la polizia, audizione del 28 ottobre 2001 del dottor De Gennaro al Comitato Parlamentare d'Indagine, il blocco nero in azione a Genova nei giorni per cui è processo era composto da circa 500 italiani e 200 stranieri, come si è detto prima, per lo più tedeschi, spagnoli, greci, inglesi e statunitensi. Il materiale probatorio è costituito anche da consegne spontanee di filmati e fotografie ed è stato raccolto il materiale più vario, videocassette, filmati, eccetera, legittimamente a nostro avviso acquisito al presente procedimento in forza del provvedimento di sequestro del 28 luglio 2003 prodotto in udienza il 16/3/2004. Il codice di procedura, fermo restando che il documento deve essere formato fuori dal procedimento, valorizza la prova documentale. Vi sono eccezioni sul punto, ma nel caso riteniamo si sia trattato di prove documentali non dichiarative, ma consistenti appunto in foto, filmati, video, in documenti rappresentativi di fatti e situazioni. Il materiale peraltro è del tutto originale, perché così è arrivato presso la Procura della Repubblica all'epoca e così è stato trasferito su supporto mediatico mediante Media 360 senza che abbia subito manipolazioni o tagli di nessun genere. In ordine alle numerose eccezioni delle difese su questo punto è intervenuta l'ordinanza del 6 aprile 2004 del Tribunale che nell'acquisire i 3 DVD prodotti dall'ispettore Corda ha affrontato e risolto alcune questioni, in ordine alle quali mi riporto alle osservazioni del Collegio. Dico solo che non pare applicabile l'articolo 240 CPP che contiene un divieto limitato ai documenti dichiarativi, dei quali l'autore non si assume la paternità, laddove invece un documento fotografico o cinematografico, quando anche effettuato da una fonte anonima, costituisce un elemento di prova da valutare in sé nella sua efficacia e nella sua genuinità ed efficacia probatoria. Cito per tutte Cassazione 810/2003 numero 44.268. Vi è stata una lieve materiale attività di montaggio e quindi la circostanza che i 3 DVD siano formati nella giusta posizione di questo materiale, selezionato dalla Polizia Giudiziaria su incarico del PM, non rende perciò solo inutilizzabili le immagini contenute nei supporti, fatte salve la possibilità delle parti di dimostrare, e nessuna prova è stata data, difetti di genuinità o manipolazioni arbitrarie delle immagini e la necessità di considerare inesistenti le titolazioni delle immagini quali preannunciate dai difensori. Su questo non vi è problema. Vi è comunque la valenza testimoniale delle dichiarazioni di Vittorio Corda, che è l'ufficiale di IPG che ha provveduto all'assemblaggio. D'altronde l'articolo 189 CPP prevede espressamente prove non disciplinate dalla legge e la giurisprudenza costante della Suprema Corte riconosce alle immagini fotografiche filmate valenza di documento figurativo del tipo testimoniale diretta, Cassazione 18-10-93, 13-12-95, eccetera. La stessa giurisprudenza ammette poi, in materia di prove filmiche, l'utilizzo anziché dell'originale della copia, quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti. Riguardo alle prove mi fermo qui, perché non mi sembra vi sia nulla di particolare. Riguardo ai fatti, Ho già sottolineato che una parte rilevante di manifestanti uscenti dal corteo delle tute bianche, una volta giunto in centro città, non è rimasta né pacifica né senza armi, né prima né dopo quella famosa carica dei carabinieri. Sul punto le testimonianze sono confrontate da tutte le foto e videoregistrazioni acquisite ed è stato dimostrato che i fatti di vera devastazione e saccheggio sono stati perpetrati anche da soggetti facenti parte e momentaneamente usciti dal corteo. Tra i fatti avvenuti prima della carica, comunque, deve ricordarsi anzitutto l'incendio della vettura tra via Montevideo e via Tolemaide. La Corte conosce i luoghi, siamo tutti genovesi. L'incendio è avvenuto molto più a monte e ad est di almeno qualche centinaio di metri rispetto all'incrocio Tolemaide-Corso Torino, nel quale i carabinieri avrebbero poi caricato il corteo. Ma ancora prima, come ha riconosciuto il Tribunale in sentenza, pagina 220, altre persone uscenti dal corteo avevano saccheggiato l'agenzia bancaria della zona di San Fruttuoso, pagina 226, l'agenzia di viaggi da Soria, via da Soria, angolo Corso Gastaldi, eccetera. Come si vede, tutt'altre zone e contesti. Con inizio poi ancora precedente alla carica e contestualmente si deve ricordare la stessa occupazione del tunnel di Brignoli, che poi fu la vera causa della carica, e la distruzione di un'ambulanza, non di un mezzo militare, nella stessa via Tolemaide. Per quanto riguarda la carica, e come si vede nella registrazione hanno confermato i testi, nello scontro fisico con i carabinieri, i partecipanti al corteo, ed in particolare coloro che stavano nelle prime file dopo il cosiddetto gruppo di contatto, avevano già con sé e avevano fatto uso di bastoni, pietre, eccetera. Si erano perfino barricati dietro gli scudi in plexiglass proprio in vista del respingimento che le forze dell'ordine avrebbero certamente operato verso il loro annunciato, come abbiamo visto, tentativo di forzare il limite della zona rossa. Anche questi comportamenti dimostrano e confermano quanto si è detto, e cioè non solo che vi era la previsione dello scontro, ma la premeditazione dello scontro fisico con le forze dell'ordine, puntualmente perseguito anche in loco con il rendere necessitata la carica dei carabinieri. Alla luce di ciò, come possa sostenersi che il corteo nel suo complesso avanzasse ed abbia sempre avanzato pacificamente e senza armi, come impone l'articolo 17 Costituzione, reagendo ad un attacco ingiustificato dei carabinieri, non è facile comprendere. Peraltro, ripeto, neppure il Tribunale di Genova assume potersi essere trattato di violenze perpetrate da pochi facinorosi. Si è visto pagina 211. Si è ricordato, già incidentalmente, che l'armamentario delle stesse tute bianche comprendeva caschi antinfortunistici, maschere antigas, mascherine antipolvere, occhiali da saldatore, rotoli di nastro adesivo, scudi individuali di plastica, eccetera. Tutto materiale non solo idoneo ad offendere, ma a celare il viso, come in effetti era voluto e previsto per farla franca dopo le devastazioni. Per questo solo fatto, a nostro avviso, vi fu la violazione dell'articolo 5 della legge 22 maggio 75, numero 152, che sancisce testualmente che è vietato l'uso di caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico. In ogni caso. Il fatto è punito con l'arresto da 1 a 2 anni e con l'ammenda. In relazione a ciò non si deve dimenticare che, date le gravi circostanze del caso, certamente eccezionale per necessità ed urgenza, che non consentiva l'emissione di un provvedimento tempestivo dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge 152 del 75, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia ben potevano procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, anche al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento non appariva per nulla giustificabile. Anche per questo aspetto la carica dei carabinieri non può che considerarsi lecita e a nostro avviso anzi dovuta. Non abbiamo trovato un solo motivo, né giuridico né pratico, in senso stretto, per il quale gli articoli di legge appena citati non avrebbero dovuto trovare applicazione per il corteo delle tute bianche, ed anzi immediata applicazione. Lo stesso vale evidentemente e specialmente riguarda l'ordine dato ai carabinieri di effettuare il primo lancio di lacrimogeni dalla via Invrea verso l'incrocio tra via Tolemaide e Corso Torino, davanti al sottopasso ferroviario. Atto certamente legittimo, rispetto al quale anche una eventuale valutazione negativa, diciamo, se si potesse fare in ordine alla scelta operata e dalle ragioni di opportunità a sostegno della medesima, non sarebbe comunque assolutamente idonea a conferire a quella scelta i requisiti di illegittimità ed arbitrarietà. In quel momento si doveva infatti considerare, come adesso, la necessità di intervenire in una situazione di ordine pubblico già gravemente pregiudicata per l'esistenza di violenti scontri con i manifestanti anche del blocco nero. In particolare, qui si doveva provvedere a liberare il passaggio di fronte e all'interno del sottopasso di Corso Sardegna, oggettivamente precluso sia in una piccola parte dalla folla di manifestanti, giornalisti, fotografi, sia e soprattutto dalla presenza all'interno del tunnel di barricate e di manifestanti del blocco nero. Lo stesso dicasi infine anche per i passaggi di mezzi delle forze dell'ordine sui marciapiedi durante il corteo. Qui invece il Tribunale ha attribuito efficacia scriminante perché ha detto vi era una sorta di provocazione. Se quei mezzi fossero passati sopra i manifestanti, si sarebbe detto che questo era un eccesso non giustificabile. Se i mezzi fossero passati con lentezza, quella lentezza che comunque la situazione non consentiva, si sarebbe detto che appunto la lentezza era dimostrativa della non necessità di passarci. Se, come è successo, i mezzi sono passati con la maggiore velocità possibile e a lato del corteo, dei manifestanti, sui marciapiedi, eccetera, si sarebbe detto, e alcune difese dicono ora, e il Tribunale le ha seguite, che questa è una provocazione perché ciò teoricamente metteva in pericolo l'incolumità. Se fosse stato così, e se è così, tanto vale dire che le forze dell'ordine non dovevano affatto intervenire in quella zona e lasciare la piazza ancora nelle mani dei manifestanti. Io devo dire che non solo come PM ma anche come persona comune non posso condividere tale impostazione, a meno che non si dica che la scelta del se e come intervenire non appartiene alle forze di polizia, alle forze dell'ordine, ma all'interprete o al manifestante verso cui l'intervento è diretto. Questo ufficio non chiede quindi che una migliore riflessione su quanto sopra non possa portare alla conferma della sentenza di primo grado, laddove riconosce scriminanti le condotte descritte. Per mero scrupolo è stato fatto ampiamente in appello, ma solo fugacemente ricordo che comunque che se lo stato psichico dei dimostranti fosse anche stato quello di reagire ad un atto ritenuto arbitrario, la reazione agli atti arbitrari di quell'articolo 4 del decreto del 288 del 1944 è un esimente della pena che, diversamente dalle cause di giustificazione, non fa venir meno l'antigiuridicità del fatto. Ne consegue che la putatività non può avere rilievo scriminante ai sensi dell'articolo 59,4 codice penale, che si applica alle sole cause di giustificazione, e ciò anche a prescindere dalla tesi, che è prevalente assolutamente in dottrina e in giurisprudenza, che individua nel duplice riferimento all'atto arbitrario e all'eccesso dai limiti dell'attribuzione due distinti e autonomi requisiti, entrambi necessari perché si possa applicare la scriminante. Tutti sappiamo che arbitrarietà di un atto è qualcosa di diverso e di più rispetto alla mera illegittimità, dice la Cassazione, che vale a connotare il comportamento del pubblico ufficiale di una particolare gravità e odiosità. Vedere sentenza per tutte 22 ottobre 2002, sezione 6. In sostanza, qui si chiede che la Corte d'Appello di Genova riconosca ed applichi invece il principio per il quale, cito testualmente, affinché sussista la scriminante di quell'articolo 4, non è sufficiente che l'atto compiuto dal pubblico ufficiale sia semplicemente illegittimo, ma è necessario che esso, oltre ad essere antidoveroso, sia caratterizzato o da modalità oggettivamente offensive, quindi non quello che ritiene il corteo, ovvero da uno sviamento rispetto allo scopo rispetto al quale il relativo potere è attribuito dall'ordinamento. Cassazione penale, sezione 6, 9 febbraio 2004, sentenza 10.773, e che riconosca la Corte ed applichi l'analogo principio secondo il quale, perché l'atto del pubblico ufficiale possa dirsi arbitrario, non basta che esso sia posto in essere contra legge, ma è necessaria la consapevolezza che di tale legittimità vi sia da parte del pubblico ufficiale sia del privato. Cassazione, sezione 6, 3 maggio 2000, numero 7014. In definitiva, per aversi l'esimente occorre, non basta una manifesta difformità dallo scopo, occorre anche che l'eccesso sia realizzato con atti arbitrari, un quid pluris che imprima al fatto una nota qualificante di speciale gravità. Occorre deliberata intenzione del pubblico ufficiale di porre in essere l'atto eccedente in quanto tale a danno del privato e quantomeno anche l'adozione di modalità di estrinsecazione delle attività funzionali contrastanti con i doveri dell'ufficio e ingiustificate rispetto ai fini da raggiungere dalla legge, ma per capriccio, malanimo, vessazione, settarietà, prepotenza e simile. Occorre infine un ulteriore requisito, che tra la condotta arbitraria e la reazione vi sia adeguatezza, cioè la reazione deve essere proporzionata alla causa che l'ha provocata. Tale requisito inerisce alla stessa natura giuridica dell'esimente, sia che questa si voglia ricondurre quale causa speciale di giustificazione alla legittima difesa, sia che la si voglia invece assimilare alla circostanza della provocazione che abbia un'eccezionale attribuzione di efficacia scriminante. Cassazione, 17 aprile 84, sezione 6. Nel contesto anche ideologico e preparatorio che si è visto, e abbiamo visto la preordinazione dell'attacco, l'ingresso della zona, il tentativo d'ingresso manifestato nella zona rossa, il possesso di materiale vietato, le violenze. La tesi della consapevolezza dell'illegittimità della carica dei CC e la mera reazione all'illegittimità del loro atto pare a questo ufficio addirittura surreale. Al contrario, si creda all'assoluta estraneità della stragrande maggioranza delle vere tute bianche ai purtroppo numerosi episodi delittuosi. Noi ci crediamo, ma non bisogna dimenticare che esse nulla fecero, non si dice per contenere l'attività delittuosa, ma neppure per segnalare gli infiltrati alle forze dell'ordine, che pure sempre accompagnavano il corteo, e nemmeno per estrometterli da tale sicuro rifugio e mimetizzazione. Del resto, il riconoscimento della scriminante pare erroneo anche da altri punti di vista, perché e infatti il Tribunale non ha motivato e non poteva motivare, anzitutto, primo, quanto all'individuazione esatta dei soggetti che si pretendono scriminati, perché è pacifico che qualora l'attività violenta o minacciosa sia posta in essere da un terzo che intenda contrastare l'azione del pubblico ufficiale, non può comunque trovare applicazione la scriminante della relazione ad atti arbitrari, in quanto la locuzione usata dal legislatore determina una correlazione indefettibile tra persona che può invocare la scriminante e la vittima dell'arbitrio, nel senso che le due figure debbono essere necessariamente riconducibili allo stesso soggetto. Vedi per tutte Cassazione Penale 11 novembre 98 numero 404 sezione 6. Quello che manca qui è proprio la correlazione. Rettamente il Tribunale quindi ha escluso la ricorrenza della scriminanza per l'imputato Puzzolo Paolo, oggi presente. Analogamente doveva perciò fare con gli altri coimputati, che sono nella medesima situazione sostanziale e probatoria. Qui devo aprire una parentesi che vale per il Puzzolo e, mutatis mutandis, per tutti i coimputati. Egli, come si ricorda in sentenza, pagina 444, è stato sottoposto a misura cautelare e in sede di interrogatorio di garanzia ha ammesso gli addebiti riconoscendosi nelle immagini contestate. Si definiva, aperte virgolette, un non violento e non riusciva a spiegare il motivo delle sue condotte. Si era dapprima recato a Piazza Corvetto, dove si svolgeva una manifestazione della rete Lilliput, poi discioltasi. In corso Montegrappa aveva incontrato dei black bloc che stavano compiendo danneggiamenti, aveva cercato di riprenderli, ma era stato dissuaso con minacce. Prosegue la sentenza, pagina 445, dicendo che egli appare per la prima volta nello slargo di Corso Torino proprio nel momento in cui si affaccia da via Ivrea il contingente dei carabinieri del battaglione Lombardia. Le immagini mostrano come Puzzolo sia uno dei pochi manifestanti che si contrappongono ai militari in una situazione altrimenti del tutto pacifica. In altri termini, con il proprio comportamento l'imputato e pochi altri provocano i carabinieri, che iniziano i lanci e poi avanzano nella piazza così sgombrata. Questo è l'uomo che si definisce pacifico. Tra l'altro, e chiudo sul punto, il Tribunale ha riconosciuto che i fatti sono quelli contestati nell'imputazione. Solo ha proceduto a una riqualificazione giuridica, danneggiamento, a nostro avviso erronea, proprio perché non corrispondente con i fatti. Secondo punto, il Tribunale non ha motivato e non poteva motivare quanto alla prova che tutti gli imputati ai quali è stata riconosciuta la scriminante siano direttamente quelli tra coloro che direttamente avevano subito la carica, perché cose evidentemente del tutto distinte e diverse il loro mero aver fatto parte, e fino a quando non si sa, del corteo delle tute bianche, e altra cosa avere subito la carica. E si è visto che la reazione deve pervenire da chi ha subito direttamente l'atto arbitrario. Il Tribunale, a nostro avviso, non ha motivato e non poteva motivare quanto ai comportamenti in concreto tenuti dagli imputati, perché non ha considerato che la scriminante, si è detto, presuppone un rigoroso rapporto causale tra la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e la reazione, mentre le condotte sono al massimo, quelle avvenute successivamente, improntate alla vendetta, alla devastazione, al saccheggio, anche nei confronti di terzi, la banca, beni pubblici, non solo nei confronti delle forze dell'ordine. Ulteriormente il Tribunale, quarto punto, non ha motivato quanto alla macroscopica sproporzione della reazione, perché questa appunto esclude, come abbiamo visto, la ricorrenza della causa di non punibilità. Dice la Cassazione, perché tale norma possa trovare applicazione, occorre che le azioni dipendano in termini di causalità e proporzionalità dagli atti arbitrari. Diversamente verrebbe disatteso il principio più generale del ristabilimento dell'equilibrio giuridico, in quanto anziché giustificare in via eccezionale il ripristino di una situazione alterata dall'arbitrio dell'autorità, si consentirebbe, attraverso il riconoscimento di cause di non punibilità, reazioni altrettanto arbitrarie, proprio perché sproporzionate. Cassazione che non cito. Qui è proprio, a nostro avviso, evidente. Reazione dell'atto arbitrario, reagisco direttamente nei confronti del pubblico ufficiale e evito che quell'atto venga portato a conseguenze ulteriori. Infine, il Tribunale non ha motivato e non poteva motivare, a nostro avviso, quanto all'immediatezza temporale tra gli atti, tra l'appreteso atto arbitrario e tutta la vastissima gamma delle azioni delittuose perpetrate, perché, si è visto, non può trovare applicazione lesivamente se non vi è immediatezza temporale. Il Tribunale non ha motivato quanto al mancato vaglio delle concrete possibilità e quindi al dovere di allontanarsi dal posto senza ulteriori danni. Infine non ha motivato in ordine alla natura dei reati, in ordine a tutti i reati concreti o ravvisabili, perché non si applicano le disposizioni, dice la norma, di quegli articoli 336, 337, eccetera, quando il pubblico ufficiale, eccetera, abbia dato causa al fatto. Rimangono perciò di per sé estranei all'operatività dell'articolo 4 i reati di devastazione e saccheggio e comunque anche di danneggiamento, comunque reati di devastazione che la Corte d'Appello vorrà riconoscersi essersi compiuti. Per questi motivi non entro qui nuovamente nel merito, mi riporto agli atti, per i quali l'avanzamento dei carabinieri nella via Tolemaide non può essere considerato un errore. Mi riporto appunto alle considerazioni dell'appello e del resto su questo punto concordo anche su quanto dicono alcune delle difese. Si dice che non sarebbe stato impartito l'ordine di scioglimento del corteo, ciò che connoterebbe di illegittimità la carica. Ma a tutto il corteo? Lungo qualche chilometro? Ai sensi dell'articolo 20 del Regio Decreto 18 giugno 31 numero 773, al contrario, sussiste il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità qualora non venga ottemperato l'ordine legalmente dato, non in riferimento al mancato rispetto della disciplina delle riunioni in luogo pubblico, ma in base all'articolo 20 TULPS, che sancisce la possibilità di scioglimento delle riunioni in luogo pubblico aperto al pubblico. Non vedo perché, visto che gli scontri sono stati nelle prime file del corteo, avrebbe dovuto essere dato un ordine, fra l'altro di impossibile esecuzione, di scioglimento del corteo a tutti. Tornerò comunque brevemente sul punto. Anche comunque se di errore si fosse trattato, nulla varrebbe a configurare appunto la carica come illegittima o illecita ed anche soltanto inopportuna o ingiustificata. L'atto non era illegittimo, né poteva giustificare neanche putativamente la reazione. Anche riguardo all'inquadramento dei fatti sub-articolo 419 anziché 635 e dalle considerazioni in fatto e in diritto, mi riporto alle conclusioni che ho fatto, alle memorie già in primo grado. Vorrei solo richiamare alcuni punti. Nei giorni 20 e 21 luglio, ma i fatti di violenza, di danneggiamento, furto e incendio, sono posti in essere da manifestanti in varie aree e quartieri della città, si sono protratti per diverse ore e hanno posto in essere un concreto pericolo per l'ordine pubblico. In vari momenti la situazione era talmente critica da comportare da parte della forza pubblica l'abbandono della piazza ai manifestanti. L'osservazione non è della Procura Generale, non è neanche della Procura della Repubblica, non è neanche solo della Polizia, non è dei mezzi di comunicazione di massa. L'osservazione deriva proprio dalla popolazione di Genova. Vi sono in atti le telefonate al 112, al 113, ai centralini, ai numeri predisposti, dove si lamentava proprio l'assenza di controllo. Anzi, ci erano insulti, li ricordo perfettamente. Il fatto che la piazza fosse in mano ai manifestanti, l'assenza di ordine pubblico. Vi sono registrazioni e trascrizioni in atti ed anche appunto le invettive contro gli stessi operatori telefonici, i quali nulla potevano fare se non smistare le telefonate. Lo sapevano anche i cittadini che telefonavano e tuttavia, presi dallo spavento, non potevano fare a meno di protestare vivacemente contro chiunque, appartenente alle forze dell'ordine o no, non ottenesse per loro il ristabilimento dell'ordine pubblico. Ordine pubblico. L'arco temporale di tale situazione di crisi è andata quindi dalla mattina del giorno 20 alla sera del giorno 21 e per tale lasso di tempo si sono succeduti senza significativa interruzione ed anche di notte scontri violenti tra manifestanti e forze di polizia. Mi pare che basti. In diritto dico soltanto che le condotte di devastazione e saccheggio di cui l'articolo 419 sono identiche nella descrizione legislativa a quelle di cui l'articolo 285 del codice penale. Il riferimento nell'articolo 419 all'esclusione dei casi di quell'articolo 285 è riferito solo all'elemento soggettivo richiesto dalla norma, mentre la fattispecie del 419 meno grave è a dolo generico, quella di quell'articolo 285 è connotata da dolo specifico, lo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, che qui nessuno ha contestato. Quindi per integrare il dolo di quell'articolo 419 è sufficiente, essendo dolo generico, che l'agente si sia rappresentato ed abbia voluto la commissione di uno dei fatti che nel complesso costituiscono devastazione e saccheggio, andando così a realizzare in modo automatico e indipendentemente da una sua specifica manifestazione concreta una lesione o messa in pericolo dell'ordine pubblico, perché è quello e solo quello è l'interesse tutelato dalla norma. Sentenza 26.830 del 2001 tra tutte, che dice che appunto l'elemento soggettivo è costituito da solo dolo generico, costituente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce, danneggiamento, involgendo l'ordine pubblico. Quindi la devastazione è danneggiamento più compromissione dell'ordine pubblico per la loro dimensione. E circa la lesione e messa in pericolo dell'ordine pubblico, la Suprema Corte, richiamo quanto ho appena detto, chiarisce che non devono essere intesi in senso esasperato, cioè un pericolo di vita per la collettività, essendo sufficiente che essi ledano l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza. Sentenza numero 25.104 del 2004. Integra il reato di devastazione punito dall'articolo 419 e non quello di danneggiamento, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che tentino di forzare lo schieramento della polizia. Questo era un caso di violenza dopo partita calcistica. Vi risparmio il seguito. In conseguenza, se l'articolo 419 non specifica e definisce giuridicamente il concetto di devastazione e saccheggio, è necessario richiamarsi alla comune accezione dei rispettivi termini nella lingua italiana e nella tradizione giuridica. Secondo la giurisprudenza, il termine devastazione è assunto dal legislatore nel significato proprio e tradizionale di danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili e immobili. Secondo la Cassazione, che non cito perché ho detto in atto di appello, il reato consiste nell'espressione, la parola fatti in quella espressione sta a indicare le diverse possibili modalità dell'azione, danneggiamento, dispersione, incendio, esplosione, demolizione, qui tutte verificatesi. E la parola devastazione, assunta dal legislatore nel suo significato tradizionale, è un vasto e profondo indiscriminata rottura di cose mobili o immobili che costituisce il risultato dell'azione, ossia l'avvento del reato. il reato sussiste quindi nel caso di concreta messa in pericolo. Fra l'altro è un reato di pericolo. Qui l'evento è sicuramente raggiunto invece. Del tutto analogo è il concetto di saccheggio, anche con riferimento agli elementi differenziali rispetto al delitto di furto. Elementi differenziali che consistono nella ricorrenza della condotta contemplata da 419 da una pluralità di agenti cosiddetta e da una molteplicità indiscriminata degli impossessamenti. Qui vi è addirittura una Cassazione delle Sezioni Unite del 27 marzo 60, numero 7. La distinzione tra i delitti di furto e di saccheggio dal punto di vista materiale e da parte le differenze qualitative si fonda precipuamente su due elementi: pluralità degli agenti e molteplicità indiscriminata degli impossessamenti, che, necessari solo nel secondo delitto, lo rendono assai più pericoloso del primo. Tale maggiore pericolosità si riflette nella diversa obiettività giuridica. Questo lo dico perché abbiamo parlato con qualche avvocato e dice: ma io ho commesso solo un danneggiamento. Mi pare che... Ulteriore motivo: la devastazione implica un'attività turbolenta e complessa che può essere posta in essere da parte di più persone in un ambito spazio-temporale non necessariamente ristretto. E appare evidente come la partecipazione a tale reato non richieda previo accordo di tutti i concorrenti, essendo assolutamente sufficiente la prova della consapevolezza di partecipare ad un'azione delittuosa comune. Io vedo che altri stanno danneggiando, sono in una piazza in preda alla folla, tutti danneggiano, se danneggio anch'io commetto una devastazione. E infatti la Cassazione dice consapevolezza che in questo caso non deve essere rapportata al concorso di persone del reato, non deve essere rapportata, ma rappresenta connotazione del comportamento materiale del singolo che per tale ragione risponde del reato di cui all'articolo 419 in luogo che di quelli di furto e danneggiamento, sentenza 26.830 numero 2001. Ecco perché è erroneo, anche dal punto di vista teorico, distinguere anche qui le tute bianche dai cosiddetti black bloc. Come in altre fattispecie criminose a partecipazione plurima, tipo la rissa, la partecipazione all'evento devastazione non richiede affatto che i partecipanti abbiano concordato l'azione. Una semplice azione di danneggiamento in presenza di altre condotte costituisce devastazione. Lo abbiamo già visto. Abbiamo detto, tornando un attimo indietro, finisco sul punto, per quanto riguarda la scriminante. Abbiamo detto che l'ordine pubblico, gli ordini e la responsabilità compete solo al funzionario di piazza responsabile dell'ordine pubblico, al quale compete non solo il potere, ma il dovere di interrompere o impedire la perpetrazione di reati e quindi anche interrompere il corteo senza, ripeto, un ordine formale di scioglimento, perché quello non doveva essere dato. Ma se per un attimo potessimo accettare questa opinione, dico appunto che vi sono stati fatti immediatamente precedenti. Ci si riferisce per esempio al lancio di corpi contundenti nei confronti dei carabinieri, che abbiamo già detto, e si è detto del pacifista imputato Puzzolo. Ed è pacifico che almeno alcuni dei devastatori successivamente a questi lanci hanno trovato rifugio all'interno delle tute bianche, del corteo delle tute bianche della testuggine, che è stata ricordata in relazione, che ne faceva parte. Dalla testuggine sono poi giunti alcuni ulteriori lanci. Vi è la dichiarazione del teste Giulietto Chiesa, nonché le stesse dichiarazioni dell'imputato Toto Francesco all'udienza dell'8/6/2007, pagina 71 e 72. Peraltro quello che si è dimenticato, a nostro avviso, è che la cosiddetta carica dei carabinieri, che è avvenuta alle 14.56, si è protratta per un brevissimo lasso di tempo, un paio di minuti, compreso lo sfondamento degli scudi, e con modalità del tutto tipiche rispetto a un intervento di tale natura. E poi non è dimostrato, appunto, che le persone coinvolte siano quelle che poi hanno, secondo loro, reagito all'atto arbitrario. Anche qui non solo l'attività di via Casaregis è stata iniziata contestualmente, se non precedentemente, l'attività di distruzione ai fermi, spesso vedendo protagonisti persone che non si trovavano affatto nelle file della testuggine e che quindi non avrebbero forse neanche potuto percepire tale uno dei comportamenti censurati. ma anche perché appunto la reazione è venuta anche di soggetti che si trovavano nelle retrovie del corteo, a distanza da qualsiasi contatto, e si erano riversati infatti in via Casa Regis, percorrendo piazza Limonda, cioè da dietro, e via Ivrea. E perciò questi nulla potevano sapere delle esatte modalità e conseguenze che la precedente carica dei carabinieri aveva fermato. In particolare riguarda i fermi in effetti sono stati eseguiti con modalità certamente non tranquille come la situazione richiedeva, ma anche questo non può aver né giustificato la reazione, e comunque da parte di persone che a questi fermi non hanno neanche potuto assistere. Ho già parlato dell'immediatezza, dell'estensione. Vi è stato anche, vi sono qualche difesa che fa riferimento alla legittima difesa. Ricordo solo che i presupposti sono l'aggressione ingiusta, la necessità di difendere un diritto proprio altrui, il pericolo attuale e la proporzione. La Suprema Corte, con pronunce costanti, esclude la possibilità di invocare la legittima difesa quando trattasi coloro che accettano una situazione di pericolo, e da maggior ragione quando, come gli odierni imputati, coloro che invocano la scriminante hanno già previsto e deciso di fronteggiare quella situazione mediante la commissione di un reato, lo abbiamo visto, volevano entrare nella zona rossa, avendola volontariamente determinata. In definitiva, e chiudo, il giorno dei fatti, non è vero che il giorno dei fatti il corteo delle tute bianche stava manifestando in modo lecito, secondo Costituzione, contro il convegno G8. Non è vero che per ciò stesso vi sarebbe differenza tra i black bloc e le tute bianche e i cortei non pacifista. Di per sé le responsabilità sono personali. Che la carica dei carabinieri era legittima, che perciò molti atti sarebbero da ritenersi scriminati. Tra l'altro qui devo contestare l'erroneità, a nostro avviso, dell'opinione espressa dalla difesa del Fiandra, che forse è stato estromesso stamattina. No, Fiandra è presente. Per il quale che scrive: poiché non vi è prova che quanto dice l'imputato non sia vero, non vi è prova che non sia vero, la scriminante andrebbe applicata. Al contrario, la Suprema Corte ha più volte ribadito che a far ritenere integrata la sussistenza di una scriminante non bastano posizioni difensive, meramente assertive, e fra l'altro ha detto che non bastano neanche dichiarazioni testimoniali di prossimi congiunti e di persone particolarmente vicine, che vanno comunque soggette ad approfondita verifica. Cito per tutte Cassazione Penale 27001 del 2001. Per questo motivo, che non è vero che per lo stesso motivo altri gravi comportamenti tenuti considerevole tempo dopo la carica costituirebbero reato, ma sarebbe da ricondursi sotto l'articolo 635. Qui vi è proprio un salto logico, a nostro avviso. Siccome fai parte dei black bloc è un 419, siccome non ne fai parte è un 635. E questo solo perché vi sono quegli impegni e dichiarazioni di principio presi nel luglio 2001. Questo non è una sorta di, non è un'applicazione del favor rei. Il favor rei si applica quando vi è una prova incerta su un reato. Non si può applicare il favor rei riguardo a una partecipazione. Vi sono elementi che dicono che tu non fai parte dei black bloc, quindi per il favor rei ti mettono le tute bianche. Non è così. Qui è un caso semmai di carenza di prova, ma il favor rei a nostro avviso non c'entra niente. Anche il discrimine temporale tra le condotte scriminate e non costituenti devastazione e saccheggio, che il Tribunale ha individuato nel famoso attacco al defender, che è stato oggetto di altro processo con esiti purtroppo funesti per la vittima, è comodo, ma è illogico, è sconfessato da questi fatti. Le stesse difese, su questo punto sono nuovamente d'accordo, riconoscono che la distinzione non è provata ed è artificiosa. E devo ricordare che la stessa difesa del D'Andrade, forse un lapsus freudiano, riconduce la reazione alla necessità di evitare altre cariche. Quindi riconduce la necessità della reazione a una sorta di prevenzione. Prevenzione curiosamente perseguita non dalle forze dell'ordine, ma dai manifestanti nei confronti delle forze dell'ordine. Quindi anche qui un capovolgimento della realtà e della logica. Quella che scrimina è l'eventuale reazione, non certo prevenzione di un'ulteriore reazione. Siamo ben lungi dal negare le profonde differenze tra chi manifestava predicando e mantenendo la pace, vi erano alcuni rappresentanti di confraternite religiose e perfino alcune suore, e da chi sempre esortava alla violenza e teneva comportamenti violenti. Questo ufficio chiede quindi che la Corte d'Appello di Genova valuti le responsabilità personali degli imputati indipendentemente da ogni loro dichiarazione di principio. Qui non si tratta di ottenere un risultato quale che sia, ed infatti significativamente, credo, noi non rinunciamo agli appelli anche nei confronti delle due persone che non hanno appellato e che sono state condannate per il 635. Se la Corte riterrà che sussiste il 635 anche per esse, va bene, anche queste beneficeranno della prescrizione, come noi non crediamo. Le richieste di pena le ho fatte a parte per non annoiare, sono per tutti gli imputati. Grazie.
Se riguardano, se vogliono prendere visione, potrebbero.
Sono quelle di primo grado.
Potremmo fare delle copie e farle circolare.
Sono comunque quelle di primo grado. Quindi.
Va bene. Possiamo interrompere 5 minuti per cortesia e torniamo subito. Nel frattempo, volevo sapere, avvocato Vogliolo, che non è ancora in giunta. Sì, tanto domani ci sono solo due.
Sì, va bene.